Buonasera a tutti, benvenuti a questa celebrazione con cui inauguriamo la Quaresima dell'anno C, con il mercoledì delle ceneri come avviene ogni anno. Il tempo di Quaresima è un po' diverso da quell'ambrosiano comincia la domenica successiva, mentre nel rito latino comincia il mercoledì precedente, per cui noi abbiamo una quaresima di 44 giorni, mentre il rito ambrosiano una quaresima di 40 giorni. Il tempo di quaresima è centrato su tre significati, su tre momenti. Uno è il numero 40, l'altro è le ceneri e il terzo elemento è il digiuno, di cui avremo una descrizione nel Vangelo di oggi. Il numero 40 perché è il numero dell'attesa, nella Bibbia, e nella prima pagina di questi fogli che avete troverete un elenco di appuntamenti biblici in cui domina il numero 40. Il numero 40 è il numero che indica un periodo di tempo, non vuol dire 40, cioè dopo 39, ma il numero 40 indica un tempo di attesa, si aspetta qualcosa, si aspetta qualcuno. Sono i 40 giorni di Noè, per esempio, che vive nell'arca, i 40 giorni per Giuseppe che imbalsama il padre, i 40 anni degli ebrei nel deserto. L'arca dell'alleanza era sorretta da 40 basi e via di seguito. Poi 40 giorni Gesù trascorre nel deserto tentato. Dopo 40 giorni Gesù appare risorto ai suoi. E altri elementi che vi cito e a cui vi rimando. Quindi il tempo di Quaresima è un tempo di attesa, cioè di preparazione alla Pasqua. L'altro elemento caratteristico della Quaresima sono le ceneri che vengono imposte oggi. Le ceneri sono un simbolo e un richiamo alla creazione di Adamo ed Eva, perché Dio, secondo il racconto, Dio creò l'uomo con la polvere del suolo, e sia le ceneri che la polvere esprimono due elementi. La prima è che la polvere è la parte più esteriore del mondo. Basta andare in una casa e spolverare. La polvere è la cosa più superficiale. E secondo, la cenere è l'elemento più resistente in natura, perché ha provato il fuoco. Se voi costruite qualcosa con la cenere, per esempio la sabbia mista a cenere, quella non si brucerà mai, perché ha già provato il fuoco. E quindi in natura indica la resistenza. Da una parte la fragilità, perché la polvere con un soffio si butta via, mentre la cenere indica anche la capacità di resistere a tutte le intemperie. Allora la Quaresima è in questo senso un tempo in cui prendiamo atto della fragilità, della superficialità, e vorremmo costituire un elemento di resistenza, di profondità. È un tempo di preparazione proprio in questo senso, perché ci fa superare la superficialità e ci aiuta ad andare in profondità. È un tempo di riflessione. L'ultimo elemento è il digiuno, che è una pratica comune al cristianesimo, all'ebraismo e al musulmanesimo. Addirittura nel musulmanesimo si fa una celebrazione per il digiuno che è il Ramadan, 40 giorni, un mese di completezza, che però presso il musulmanesimo, presso l'Islam, il digiuno è una festa del mangiare, perché non si può mangiare fino al tramonto, ma dopo il tramonto si può mangiare fino all'alba. E infatti si fanno anche gare di cibo, di invenzione, di cose. Per cui si digiuna di giorno, ma si mangia di notte. E si fanno banchetti a non finire. Io non ho mai visto tanto splendore di mangiare come nel periodo di Ramadan. E quando vivevo a Gerusalemme le strade erano piene le strade pubbliche erano piene proprio di tavolate, tavolate, tavolate di cibo e di dolci, di cose che durante l'anno normalmente non si vedevano. Il digiuno indica una, questo però il digiuno è anche presso le altre forme religiose, per esempio l'induismo, il brahmanesimo, queste cose, hanno anch'esse il digiuno. E il digiuno in tutte le religioni, in tutte le culture, indica semplicemente una cosa, che digiunare vuol dire prendere coscienza che qualcosa manca, cioè privarsi di qualcosa per sperimentare che il di più appesantisce. Quando uno mangia e mangia tanto, ha voglia di dormire. Se uno mangia di meno, non ha voglia di pennichella. Cioè il digiuno rende vigili e non permette alla ragione di addormentarsi in qualsiasi situazione. E allora un invito alla vigilanza, ma nello stesso tempo alla misura di valutare che cosa è necessario, che cosa è superfluo. Non è un caso che il tempo di Quaresima è sempre stato nella tradizione sia biblica, sia ebraica, sia islamica, in tutte e tre le religioni è sempre stato così, il tempo del digiuno è il tempo della carità, cioè il tempo in cui ci si priva delle cose anche necessarie per condividerle con gli altri. Non è un caso che al digiuno è collegata l'elemosina come caratteristica fondamentale, non l'elemosina intesa che ti do 20 centesimi, 10 centesimi, ma l'elemosina come atto di misericordia e quindi come riconoscimento dell'altro che è uguale a me e se è privo del necessario ha diritto al mio superfluo. Ecco, vedete come in tutte le religioni, specialmente quelle monoteiste, ci sono degli elementi comuni che fanno parte di una cultura perché le tre religioni provengono dalla stessa matrice. L'ebraismo è il fondamento del cristianesimo, il cristianesimo è il fondamento dell'islamismo. L'islam nasce dal cristianesimo dal secolo V al secolo VIII, quando si formalizza e tutti gli, come dire, i contenuti principali vengono dalla fede cristiana. Si può dire che l'Islam è uno sviluppo laterale del cristianesimo, semplificato al massimo, semplificando Trinità, Cristologia, Mariologia, tant'è vero che sia la Madonna, sia Gesù, Giovanni Battista, le grandi figure del cristianesimo sono tutte riconosciute dall'Islam, sono tutte riconosciute e celebrate e non è un caso che tutte le chiese nei territori islamici, la maggior parte delle chiese che si sono salvate dalle guerre è perché c'era una figura della Madonna che viene riconosciuta come una donna di Dio e quindi da rispettare. E detto questo, noi ci introduciamo a questa celebrazione che inizia un tempo e ci disponiamo a questo tempo come un tempo in cui prendiamo coscienza sempre di più di chi siamo e di dove andiamo.
Tu ami tutte le tue creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. Spirito Santo, tu susciti in noi il desiderio e la volontà della conversione.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu apri i nostri cuori alla benevolenza e alla misericordia di Dio.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci convochi in assemblea per invocare il perdono del Signore.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu suggerisci a noi le parole e i sentimenti della conversione.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, Tu sostieni la coscienza dei peccatori davanti alla santità di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu rinnovi in noi un cuore puro che implora uno spirito saldo.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci educhi a riconoscere le nostre colpe e la tenerezza di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci rendi la gioia di essere salvati e proclamare la lode di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci guidi a Gesù il Santo che si è fatto peccato per noi.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci disponi a lasciarci riconciliare con Dio, i fratelli e le sorelle.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci svegli il momento favorevole per raccogliere la grazia di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci previeni quando vogliamo farci vedere e ci coglie la vana gloria.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci insegni a compiere le opere di giustizia solo per il Signore.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci suggerisci come fuggire le apparenze per stare davanti a Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu chiudi la porta della preghiera segreta e resti con noi.
Veni, Sante Spirito. Entriamo nell'austerità della liturgia che ci parla di peccato, conversione, misericordia, perdono, di tutto quello cioè che il mondo esclude dal proprio orizzonte, perché perduto nei meandri delle apparenze che portano a disorientamento e confusione. Poniamo noi stessi e la nostra liturgia penitenziale sotto il segno della Santa Trinità. Beshem Bea Ben Beruach Akadesh Elohim Echad.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni in questa preghiera universale, questa preghiera della Chiesa, questa colletta con la quale la liturgia si apre al mondo intero, che è lo spazio dove Dio esercita la propria misericordia. Vorrei che ricordassimo in questa Eucaristia in modo particolare a Paola Sarpa, che non ha potuto venire oggi, insieme con la Elisa, perché sono impegnate fuori e non possono farne a meno, e la Paola in modo particolare perché in questi giorni non ha potuto cominciare la chemioterapia perché aveva delle complicazioni al fegato e adesso sembra che si possa sistemare un po' le cose e comincerà questa Via Crucis nella quale noi saremo presenti e l'accompagneremo. Insieme con lei e con loro tutte le persone che non sono presenti e che mi hanno avvertito perché impossibilitati a venire, e tutti coloro che sono uniti con noi e che poi ascolteranno la registrazione di questa celebrazione. Insieme a tutte le persone che vi stanno a cuore, le vostre famiglie, i vostri figli, i nostri nipoti, tutti coloro con i quali abbiamo un qualsiasi rapporto o per i quali nutriamo qualche preoccupazione. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura del libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? Offerte libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sio, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo, tra il vestibolo e l'altare, piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. È parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Dalla seconda lettura di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora il momento favorevole. Ecco, ora il giorno della salvezza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dal capitolo sesto. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece tu, quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece tu, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Il brano del Vangelo è tratto dalla versione di Matteo e in modo particolare dal primo discorso che fa Gesù, che è il discorso della montagna o comunemente, come viene definito, delle beatitudini. Qui Gesù mette in rapporto due atteggiamenti contrari, che è l'ipocrisia e la segretezza, o se volete l'apparenza e l'essere. Noi viviamo oggi un tempo in cui tutto è immagine, tutto è apparire, tutto è, come dire, involucro. Se poi vai a scavare sotto vedi che c'è il vuoto. Pochi si occupano della consistenza interiore, perché quello che conta è quello che si vede. Il Vangelo ci mette in guardia da questo. La ipocrisia e la segretezza, che possono essere definiti anche come la vanità e la consistenza. Si agisce per vanità, per essere visti, in tutte e tre le cose, in tutte e tre le situazioni di cui il Vangelo parla, cioè l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Vedete che è costruito allo stesso modo? Tutte e tre hanno la stessa costruzione, gli stessi personaggi, gli stessi atteggiamenti. Gli stessi atteggiamenti ordinari e quelli che Gesù suggerisce. E Gesù suggerisce la segretezza, non per un senso di vergogna, ma perché le cose vere, di norma non si sbandierano. Se uno fa del bene, non lo va a dire in pubblica piazza, perché se lo fa in pubblica piazza lo fa per se stesso, non fa un'azione o non dà un aiuto o non agisce perché crede che sia giusto, ma semplicemente per essere ammirato, per essere considerato, per avere l'approvazione degli altri. Invece chi agisce per convinzione, per profondità, per fede, agisce nel segreto, cioè quello che fa è motivato da una ragione superiore che qui noi chiamiamo la fede. E a me interessa che nella mia coscienza, perché io so per quale motivo vivo, agisco e opero e scelgo, io lo so dentro di me, e se lo so, alla mia coscienza deve essere sufficiente che sia fatta in nome e davanti a Dio. Questo deve valere per tutta la vita. Per questo io sono solito dire che nella vita di un cristiano non dovrebbe esserci differenza tra vita pubblica e vita privata, perché il cristiano è un testimone sempre.
sempre. È un testimone per sé quando vive nel segreto della sua stanza, sapendo che si è alla presenza della Shekinah, alla presenza di Dio. Noi non siamo mai soli, mai. Siamo sempre alla presenza di Dio. E quando siamo alla presenza del mondo, dovremmo avere quel ritegno e quel contegno di avere la consapevolezza che attraverso i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre scelte, i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti, gli altri possano accedere a Dio oppure possono essere esclusi. Ecco che cos'è la testimonianza. La testimonianza è offrire se stessi come mezzo di comunicazione e Dio agisce e opera attraverso la nostra vita. L'ipocrisia è uno stravolgimento. La parola ipocrisia viene dal greco, iupocrino, io giudico, valuto, sotto, iupo, sotto, cioè al coperto, e indica macchinazione. L'ipocrita è colui che macchina per avere un risultato secondo le sue prospettive. La tentazione all'ipocrisia diventa un momento, quasi una strategia, ed è una strategia per affermare la propria superiorità. Mentre quello che il Vangelo chiama la segretezza è l'attribuire il valore del proprio essere, delle proprie scelte, alla grazia di Dio, cioè all'ispirazione dello Spirito. E per cui mi ritengo strumento dello Spirito Santo, per cui non ho difese, non ho nulla da insegnare agli altri, se non offrire me stesso come testimone. Il testimone è colui che, alla lettera, vuol dire martire. E il martire è colui che sa di poter offrire la propria vita perché non gli appartiene. È la stessa cosa dell'amore. Due che si amano non si appartengono. Io non ti amo per quello che tu mi dai. Ti amo perché sei tu il senso della mia vita. Il valore della mia vita sei tu. E quindi diventi il fondamento. L'ipocrita è duro di cuore e senza misericordia. Il credente, cioè colui che si pone alla scuola della parola, che vive in profondità la parola, che non si mette in mostra, che non fa nulla per farsi notare, per farsi vedere, per farsi dire bravo. Il credente che crede in Dio diventa in questo senso umile. L'ipocrita è senza misericordia, il credente è umile. E nella Bibbia la parola umile ha anche un significato particolare, ha il significato di vero. La persona umile è la persona vera, cioè quella che non si appropria di meriti che non ha, ma che riconosce i meriti che ha, perché sa di essere immagine di Dio. Questa è una conclusione straordinaria. Se io sono immagine di Dio, mi devo presentare agli altri per quello che sono, con pregi e difetti. E mi devo accettare così, perché soltanto divenendo sempre più vero io posso esprimere come Mosè il volto di Dio. Chi vedeva Mosè vedeva la gloria raggiante di Dio. Ecco perché allora iniziamo la Quaresima, che diventa così per noi un tempo di formazione. Un percorso, è un cammino, è come gli ebrei che escono dall'Egitto per arrivare alla terra promessa, attraversano il deserto, 40 anni di cammino nel deserto.
ci vuole un tempo lungo di formazione per arrivare al profondo di sé, l'unico luogo dove possiamo incontrare Dio. E allora in questo periodo di tempo dovremmo fare anche, come dire, porre per noi stessi, per ricordarcelo, porre dei segni che riguardino la preghiera, che riguardino il digiuno e che riguardino l'elemosina. La parola elemosina viene dal greco eleo, che traduce l'ebraico racham, e che significa capacità di generare. L'elemosina non è dare uno spicciolo, ma è la capacità di relazionarsi generando l'altro, e quindi è una forza potente quella di donarsi reciprocamente la vita. Siamo a pagina 4 in fondo. Raccogliamoci, fratelli e sorelle, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. Diciamo insieme: Dio, che hai pietà di noi e doni la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano alla perfezione. Cristo il nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e della nostra.
Preghiamo, accoglie, Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima, e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e, liberi dal peccato, possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu, invece di abbandonarli, hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te. E aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, ci uniamo all'immenso coro degli angeli, dei santi e delle sante del cielo e della terra, per proclamare la tua gloria. Padre veramente santo, fin dall'origine del mondo tu ci fai partecipi del tuo disegno di amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il tuo popolo riunito intorno a te e manda il tuo spirito perché i doni che ti offriamo diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia quando il tuo figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo dato per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio a nostra Pasqua e nostra pace, per in attesa del beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che ricongiunge a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo e donaci la forza dello Spirito Santo, perché vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il Papa, il Vescovo, con tutti coloro che oggi si convertono al tuo amore, le persone che incontriamo, i nostri cari, tutte le persone che sono collegate e unite con noi, le persone con cui sono in corrispondenza, come Suor Daniela di Udine, come tutti gli amici che sono sparsi ovunque e che fanno perno a questa Eucaristia, insieme a tutte le persone che abitano la vostra vita e anche quelli che non amiamo abbastanza. Aiutaci a costruire insieme il tuo regno fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa santi tra i santi, con i padri e le madri di Israele e con la Beata Vergine Maria e gli Apostoli. Ricordati, Padre, dei nostri defunti e defunte che affidiamo a te. Ricordiamo a tutti i nostri defunti, tutte le persone che sono morte questa notte, che moriranno in questa notte che è davanti a noi o in questa settimana, tutte le vittime tra i migranti, tutte le vittime della fame. Noi li affidiamo a te, Padre ricco di grazia e di misericordia, di coloro che muoiono oggi e giungono davanti al trono del tuo giudizio, ma tu, nostro Redentore, cambia la misura della giustizia nella misura della misericordia. Allora, nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme, in comunione con tutti coloro che celebrano questo inizio di Quaresima in tutto il mondo, come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, abbonati bismaya, sia santificato il tuo nome, itikadash shemach, venga il tuo regno, tete malkuta, sia fatta la tua volontà, titi avende reuta, come in cielo così in terra, che di bismaya, che ne bia rea. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avvelana secum meyom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, uscevuche lana chobayena, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna, shevachna, lechai avvayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve all'età lina l'emissione, ma liberaci dal male, e la pezzena, minne meisha. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Agnello di Dio, beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò. Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita. Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, dice Pia, da efficace per la guarigione del nostro spirito. Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore è con voi. Il Signore che chiede l'autenticità del cuore ci benedica e ci confermi. Il Signore che invita alla verità del cuore ci converta e ci santifichi. Il Signore che agisce e vive nel segreto e non nell'apparenza ci colmi di benedizione. Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa inaugurale della Quaresima termina come rito, perché è conclusa. Ora attende di compiersi nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella porta dello Spirito Santo, grazie a Dio, e viviamo nella sua pace.
Auguro a tutti una buona serata.
Grazie.